Buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione gentile, grazie per essere invitato a questo convegno. Vorrei parlare su sottotesti escatologico-apocalittici nell'antropologia politica contemporanea. Si deve al noto rappresentante della teologia protestante liberale Ernst Troeltsch la celebre sentenza da lui coniata nel 1912 sul grado di interesse del suo tempo per novissimi. Cito: «Nella Chiesa e nella teologia del Novecento l'ufficio escatologico è chiuso». Poco meno di mezzo secolo più tardi, il teologo cattolico Hans-Urs von Balthasar non solo annuncia la riapertura di tale ufficio, ma vi registra all'interno un lavoro straordinario. A ben guardare il tempo che separa Troeltsch da von Balthasar è stato lo scenario delle due guerre mondiali. Così, almeno in ambito tedesco, si è assistito fra gli anni 60 e 80 al riaccendersi di una complessa e vivace discussione sulle cose ultime. Oggi la situazione nella teologia è tuttavia diversa. È certo vero che non manchino studi recenti su specifici temi dell'escatologia e tuttavia tali contributi rientrano per lo più nell'alveo della storia della teologia e non rappresentano alcuna novità dal punto di vista teologico, sistematico o filosofico, né mi sembra riservino la debita attenzione all'indagine sulla rilevanza escatologica di particolari fenomeni del nostro tempo. Ben altra appare la situazione nell'ambito della filosofia contemporanea, nella quale mi pare di poter individuare due prospettive nelle quali il tema delle cose ultime riveste una decisiva importanza. In primo luogo, nell'ambito delle problematiche legate al transumanismo, in secondo luogo, nella filosofia politica di matrice occidentale, soprattutto in Germania. Mi propongo dunque di analizzare in modo critico la natura del problema escatologico all'interno di questi due ambiti specifici. Primo, il transumanismo come escatologia dell'immanenza. Alle spalle del movimento del transumanismo o transumanesimo, che promette non da ultimo un superamento della mortalità umana, si erge come eminenza grigia l'intelligenza artificiale. Per lungo tempo considerata un vicolo cieco della ricerca scientifica, a partire dal 2014 abbiamo assistito invece all'esplosione di questo ambito di indagine, favorito dalla scoperta di nuove forme di elaborazione dell'ampia massa di dati registrabili, con lo scopo ultimo di simulare attraverso essi le funzionalità del cervello umano. Prima di soffermarmi più da vicino su questo fenomeno, desidero porre subito in campo un particolare aspetto legato a questo processo. Si tratta di un fenomeno più recente che, per certi versi, non può che destare persino un certo panico. È noto che gruppi neoreazionari della stessa fazione dello stratega di Donald Trump, Steve Bannon, siano in procinto di riprogrammare, secondo i loro scopi, il progetto di una intelligenza artificiale. Ha dato per la prima volta notizia di questo il Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung del 2 aprile di 2017. Gruppi che si autodefiniscono neoreazionari pianificano di fluidificare l'identità biologica dell'uomo e di modificarne l'intelligenza mediante l'ausilio di una intelligenza artificiale. Politicamente il loro fine è quello di ritoccare i liberalismi fino ad oggi noti, di per sé ritenuti troppo liberali. Assistiamo così ad un repentino passaggio dal pluriverso delle varie pretese di validità postmoderne, che a ben guardare seguiva di fatto un codice ampiamente liberale al teorema politico dei fatti alternativi. Questi neoreazionari considerano dunque le differenze sociali ed economiche geneticamente condizionate. Essi denigrano l'universalismo e la democrazia, ritenendoli una sorta di culti misterici del potere. Ci troviamo così di fronte ad una variante criptofascista o prefascista del progetto di intelligenza artificiale. Una intelligenza artificiale in versione razzista. Dietro tutti questi atteggiamenti, in parte bizzarri, si cela in definitiva lo scandalo della tarda modernità, la quale diviene sempre più certa che l'uomo possa presto vestire i panni e agire nel ruolo del suo stesso creatore. Già da 10 anni, infatti, si fanno speculazioni, non senza una certa attendibilità scientifica, sul prolungamento della speranza di vita a 125 anni. E si pone la questione se, mediante una combinazione fra cybertecnologia e neuroscienze, non sia possibile ricavare una copia clonata di noi stessi. Un sogno dell'umanesimo post-biologico, questo per il quale si lavora già da 3 decenni con un enorme investimento di energie intellettuali ed economiche. E forse l'obiettivo non è poi così lontano. Nel frattempo però non sono pochi quelli che tentano di colmare la loro pur sempre finita speranza di vita con ogni sorta di possibile attività ed esperienza. Il sociologo Hartmut Rosa, acuto osservatore dei nostri tempi, ha detto in una intervista, cito: «Noi certo sappiamo che dobbiamo morire, ma prima della morte tentiamo di sperimentare tutto l'umanamente possibile. La logica sottesa a questo impulso è: chi agisce secondo questa doppia accelerazione può praticamente condensare in 1-2 cariche di vita, in tedesco Lebenspensen. Ora questa accelerazione si svolge per di più sotto il diktat di una logica di concorrenza, secondo la quale conta ciò che rende di più e funziona bene. Diversamente si cerca qualcosa di meglio. Dal momento però che la mortalità di fatto non può essere eliminata, essa a ben guardare viene accelerata. Fra l'altro questo sarebbe anche lo sfondo ultimo di qualsivoglia teoria delle dipendenze, che può riguardare indistintamente il lavoro, l'alcol, la medicina, il sesso o il potere. Ogni volta si ha a che fare con un di troppo e può persino essere che noi, sotto questa frenesia dell'accelerazione, viviamo inconsapevolmente già da tempo in una sorta di cultura patologica della dipendenza. È stato Johann Wolfgang von Goethe in una lettera del 1825 al nipote Alfred Nicolovius a coniare l'espressione velocifero, velociferisch, un composto dai termini velocità e lucifero, per definire ciò che egli riteneva fosse un grande malanno già dei suoi tempi, che non lascia maturare nulla e dove il momento successivo ingoia del tutto quello precedente. L'opera nella quale egli innalza un monumento a questo atteggiamento velociferico è senza dubbio il Dottor Faustus. Il protagonista, legatosi a Mefisto, nemico giurato della pazienza, sprofonda sempre più in voragini di tenebra a causa di errori, frutto di un pensiero frettoloso e di violenza, esito di un agire frettoloso. Mettendo in scena le conseguenze luciferine del vivere velociferico, Goethe tenta di introdurre un movimento di decelerazione, come controcanto al trend accelerativo della sua epoca, senza tuttavia ottenere grandi risultati fino ad oggi. Già da molto tempo, infatti, la vita contemporanea, accelerata secondo i ritmi della digitalizzazione, viene compresa con uno sguardo in avanti e quasi per nulla anche mediante uno sguardo all'indietro. E questo è particolarmente evidente nei media ed è propriamente un esito proprio degli stessi media. A questo punto emerge con urgenza il compito di elaborare i presupposti per una cultura della memoria, del ricordo, della riappropriazione e della attualizzazione del passato, in primo luogo mediante l'impegno a riconoscere, dischiudere e mantenere aperti spazi temporali. D'altronde però una tale proposta, che punterebbe di fatto a raggiungere una riconciliazione con la finitezza, e lontana ioni dall'esperienza quotidiana e dall'orizzonte interpretativo di vita della gran parte dei nostri contemporanei. E a proposito di finitezza, è stupefacente il fatto che oggi tutti quelli che si cimentano con tale tema si riferiscono a Pascal, così anche ad esempio il poeta Boto Strauss. Pascal tuttavia viene citato solo a metà. Ci si limita semplicemente a menzionare la sua celebre osservazione sul terrore che suscita il sentimento del nulla. Fra tutti coloro che si richiamano a Pascal, rappresenta certo un'eccezione il filosofo dei media e della cultura Paul Virilio, perché egli prende atto del fatto che Pascal non solo abbia descritto mirabilmente questo horror vacui, ma che egli ci abbia anche indicato quale ne sia l'antidoto. Pascal scrive, cito, «I nostri sensi non percepiscono niente d'estremo. Troppo rumore ci rende sordi, troppa luce ci accecca, troppa distanza e troppa vicinanza impediscono la vista. Le qualità eccessive ci sono nemiche e non sono percepibili, noi non le sentiamo più». Ne soffriamo. Questo avvertimento pascaliano davanti al di troppo altro non fa che ricordare all'uomo la sua finitezza essenziale e che la risuscita o il fallimento dell'esserci non dipende se non da una consapevole presa d'atto di questa nostra condizione costitutiva con la quale siamo chiamati a ritrovare un rapporto positivo. Volendo tradurre ora questa sapienza pascaliana con un fenomeno culturale più vicino all'esperienza dell'uomo contemporaneo, possiamo pensare alle cosiddette lifestyle sciences, le scienze dello stile di vita. Esse rappresentano una forma adeguata all'oggi di ciò che invece un tempo nella tradizione cristiana era l'ars moriendi. Dal momento che anche esse interpretano la limitazione del tempo e delle risorse come motivo per riappropriarsi della preziosità della vita. Ciò che invece manca a queste lifestyle sciences e che poi sarebbe propriamente il contributo che può ancora offrire la teologia è il coraggio di affermare che l'unicità dei momenti della vita vissuta proprio per la loro finitezza e contingenza, sono forieri di un particolare significato. Essi sono iscritti in modo irrevocabile nell'insieme dell'universo. Infatti, già solo nell'istante del loro accadere, si può dire sempre che di tali momenti saranno stati irreversibili e persino allorquando questo universo non ci sarà più, varrà pur sempre che essi ci sono stati. Così il finito, in virtù di se stesso, testimonia un lato interiore che tocca l'imperituro ed è per questo che la caccia alla permanenza per sempre è del tutto superflua. Ma questo assunto viene purtroppo messo in discussione già da molto tempo. Ben altri pensieri hanno in mente infatti gli antisindiani del nuovo pensiero elaborato a Silicon Valley. Uno di loro è Ray Kurzweil, L'idea che lo affascina si chiama singolarità. Si tratta però di una idea singolare della singolarità. Con essa si intende infatti il progetto di costruire computer che non solo riducano al minimo la differenza fra uomo e macchina, ma che siano anche in grado di ripararsi da soli, di riprodursi da soli e di giungere mediante processi di apprendimento a livelli sempre più elevati di organizzazione e azione. La qualcosa potrebbe anche significare che le macchine assumano un giorno il dominio sul mondo umano e, nel caso estremo, lo eliminano, in quanto il mondo si attesta essere di fatto una componente molto soggetta ad errori e che, a causa di malattia ed invecchiamento, mostra di essere l'anello debole dell'evoluzione. Kurzweil non è l'unico che da tempo aderisce ad una tale idea. A seguire questo trend sono anche Sebastian Thrun e Peter Thiel di provenienza tedesca. Thrun domanda apertamente, cito, «Chi può dire che noi non possiamo vivere 1000 anni e che le auto non possano volare?» Ora, se questo o qualcosa di simile sia auspicabile e se noi poi vogliamo veramente raggiungere questi obiettivi, è un problema che pare non si ponga nessuno. I magnanti archimiliardari che si rallegrano per tali trovate credono di avere in mano le risorse per guidare il mondo intero verso quello che a loro avviso sarebbe un futuro migliore. Essi agiscono come figure escatologiche del Redentore. Ha ragione a proposito Jaron Lanier, il vincitore del Premio Internazionale per la Pace degli Editori Tedeschi 2014, quando etichetta come nuova religione tutto quel complesso di messaggi e promesse lanciato dai cosiddetti nuovi media. Religione sta qui per pretesa incondizionata o insieme totale di descrizioni della realtà e indirettamente rivela anche che il paradiso qui promesso si possa guadagnare solo a prezzo di immani sacrifici, non da ultima al prezzo della libertà, dal momento che la religione, in senso classico, ha sempre a che fare con sacrificio, ascesi e investimento. Proprio di questo tratta uno dei libri più stimolanti dell'anno 2014, il romanzo di Dave Eggers, Circle, il cerchio. Eggers immagina la vita di una giovane impiegata di un colosso digitale che fa pensare immediatamente a Google e mostra come nel corso della sua rapida carriera il promesso paradiso si trasformi pezzo dopo pezzo in un inferno nel quale tutto ciò che è umano e individuale progressivamente svanisce. Nel mondo descritto dal romanzo Il cerchio di Eggers, il singolo soccombe. Non conta più, si avventura volontariamente in un mondo totalitario nel quale non c'è più alcuna politica, alcuno Stato, ma solo la costrizione alla felicità da parte di un'azienda digitale, così scrive una recensione. Sia pure che Eggers lavori con esagerazioni letterarie, cosa del tutto legittima per un romanziere, non si può certo sottovalutare cosa si possa ottenere oggi in alcuni settori attraverso la convergenza e gestione globale di dati, ad esempio per impedire incidenti o per trattamento di malattie. Ma la forma e la portata di tali operazioni tecnico-informative, che possono addirittura interessare le profondità neurologiche dei soggetti presi in esame, necessitano di fatto di una intensa discussione politica, e questo non solo in chiave etica, ma anche antropologica e persino metafisica. Ma a ben guardare, proprio di questo il gruppo della Silicon Valley non vuol sentir parlare. Esso ha infatti la pretesa di seguire solo regole autonomamente imposte. Ora la connessione tra tali imprese di informazione tecnica e le neuroscienze cognitive è tanto semplice quanto sorprendente. In esse la costituzione neurologica dell'uomo, che rappresenta certo il suo nucleo più profondo, viene per così dire riversato verso l'esterno e verso l'aperto, in modo analogo a quanto avviene nell'apocalittica, la quale rappresenta la proiezione nel mondo esterno dell'escatologia. Attraverso il sempre più stretto intreccio fra uomo e macchina, simbolizzato dal punto di intersezione uomo-macchina, che a lungo ha mirato a rendere indistinguibili entrambi, emerge un nuovo essere. Il trend della tecnica odierna è infatti quello di realizzare dispositivi multimediali sempre più piccoli che, in ultima analisi, possano essere assunti come parte integrante della corporeità umana e, in senso inverso, quello di rendere il singolo uomo un minuscolo e interscambiabile apparecchio di misurazione, detto in termini fuori moda, un termostato per ambienti regionali. Davanti a questo nuovo essere generato dalla tecnica c'è da chiedersi cosa penserà mai di se stesso? Saprà forse ancora riconoscere di avere un sé? E potrà mai introdurre qualcosa come una vita cosciente? Indipendentemente dalle implicazioni economiche e politiche di questo trend, scaturiscono da questo anche conseguenze filosofiche e teologiche. Per ciò che riguarda l'elemento filosofico, da decenni è in atto il tentativo di decostruire in chiave deduttivo concettuale l'ambito del mentale, e questo per lo più in termini di naturalizzazione. Spirito, coscienza, eccetera, non sarebbero altro che il fuoco neuronale di alcune aree del cervello, oppure, dal punto di vista linguistico, relitti di una forma di autodescrizione poco illuminata. La formula riduzionistica, niente altro che, è l'etichetta rivelatrice di questo programma di naturalizzazione, che nessuno però pare sia riuscito ancora a realizzare. Eppure è già in atto nell'ambito delle neuroscienze qualcosa come un tentativo di naturalizzazione induttiva che presuppone che tutto ciò che è mentale possa essere ricondotto ai dati misurabili delle aree del cervello e delle sue attività. La domanda sul perché io intenda me quando dico io e cosa significhi dire io voglio questo e quello e non altro non rientra affatto nel loro campo di indagine dal momento che tali questioni disturbano la controllabilità. Dal punto di vista teologico si pone qui naturalmente non solo la domanda cosa significhi mettere a disposizione di un tale approccio concetti come soggetto, persona, coscienza e volontà, ma al contempo cosa significhi spiegare la finitezza dell'esserci umano come mera conseguenza della tecnica per sua natura insufficiente, perché soggetta a continui superamenti. Rispetto a tutto ciò, dal punto di vista cristiano, non dovrebbe corrispondere piuttosto un elogio della finitezza? Pur dando per certo il dispendioso e redditizio supporto della medicina, potrebbe poi davvero essere un ideale vivere per mille anni? Non sarebbe forse molto più umano e più etico riconoscere un'inviolabile dignità anche all'esistenza non ottimizzabile e dunque vulnerata e decadente? E se qualcuno invecchia in modo lieto e sano, sazio di vita, non potrebbe essere considerato questo suo morire, secondo le leggi di durata della vita organica, come un far spazio ad altra vita? La natura di tali pensieri ha la capacità di illuminare solo se in modo del tutto alternativo rispetto alle visioni dei neurotecnici postumanisti, si riconosce che la vita, sotto le sue attuali condizioni terrestri e finite, non è né prigione né luogo di attesa, ma piuttosto il cantiere per la preparazione creativa di un esserci dopo la morte, di un esserci in una dimensione totalmente altra, nella quale tutto ciò che è stato compiuto ed è stato patito in forma contingente e storica si rivela finalmente nella sua luce inalienabile e dunque definitiva. E questo perché di tutto ciò che è stato realmente si può dire in modo indubitabile che è accaduto una volta e perciò a questo, anche dopo questa vita terrestre, deve essere attribuita una forma di realtà. La neurologia avanzata e le sue discipline collaterali non sono altro che un tentativo di tirare nel al di qua l'escatologia, ovvero la speranza in una vita compiuta e riuscita. A ben guardare, qualcosa di simile è avvenuto anche in ambito politico. Si è tentato più volte, infatti, di realizzare storicamente questo stesso ideale, ogni volta però con conseguenze orribili. Così, ad esempio, nel regime nazista, nello Stato sovietico comunista, nella rivoluzione maoista. Rispetto alla portata storica di questi tre esempi, la versione digitale sembra indossare guanti di velluto, ma nel suo nucleo è anch'essa totalitaria. Questo è esattamente quanto mi propongo di rivelare ora nella mia seconda prospettiva. Il pensiero apocalittico nella filosofia politica contemporanea, specialmente in Germania, non parlo su Agamben o Severino o Cacciari, perché tutti voi conoscete questo, parlo su ambito tedesco. Non è una novità che la gran parte della filosofia politica moderna e recente sia attraversata da motivi escatologico-apocalittici. Sul piano della prassi costituisce un caso emblematico la politica americana nelle sue fasi repubblicano-presidenziali dai tempi di Ronald Reagan fino all'attuale era trumpista, che in vero costituisce una versione ridicolamente volgare e per questo più pericolosa dell'elemento escatologico-apocalittico. Lo stesso fenomeno ha investito da tempo anche l'Europa, fondandosi tuttavia su risorse incomparabilmente più antiche rispetto a quelle americane, di ascendenza esplicitamente filosofica e nello specifico cattolica. È necessario richiamare alla mente questi aspetti per comprendere cosa sta succedendo attualmente nei vasti movimenti conservatori di destra, da quelli reazionari fino a quelli fascisti, che stanno segnando il panorama politico attuale di alcuni paesi europei. A riguardo ci sono tre nomi che menzionerò brevemente, due francesi e un spagnolo. Naturalmente il numero di coloro che rientrerebbero in questo novero è certamente maggiore, eppure i tre che nominerò hanno dato origine ad una storia degli effetti, i cui esiti sono registrabili ancora oggi. Dopo il 1789, l'anno di riferimento della rivoluzione, c'è stata in Francia una controrivoluzione non solo politica ma anche filosofica. I suoi rappresentanti accusarono il pensiero filosofico precedente di essere stato la causa di quei mali che condussero alla rivoluzione. Questa diagnosi diede loro l'occasione di avanzare un controprogramma dal valore terapeutico. Esso consisteva nella restaurazione del vero spirito del cattolicesimo moderno, dopo che esso era stato bistrattato dalla rivoluzione. Figura simbolica esemplare di questa convenzione fu Louis de Bonald. Da principio piuttosto avverso alla riforma politica, le sue esperienze con la rivoluzione, anche personali, lo resero ciò che noi oggi chiamiamo un intransigente. Lutero, Voltaire, Rousseau rappresentavano per lui qualcosa di diabolico, dal momento che essi favorirono l'individualismo e così misero in crisi il vero legame dell'uomo con la monarchia e il cattolicesimo. De Bonald si mostrava del tutto privo di comprensione nei riguardi di qualsivoglia innovazione nel mondo, nel modo di pensare, nell'agire o nell'assetto istituzionale, da lui valutato di fatto solo come una perversione. Il suo ritorno al cristianesimo non era per nulla motivato da ragioni spirituali e questo rendeva la sua azione ancora più marcatamente informata da un movente sociale restaurativo. L'impianto suo pensiero giunge fino al punto di affermare che il linguaggio nella sua forma compiuta sia innato in ciascuno come dono del creatore, in modo che l'uomo possa trasmettere di generazione in generazione le verità necessarie acquisite. Inoltre, De Bonald, impressionato dal pensiero trinitario cristiano, lo adotta per classificare in termini triadico-trinitari qualsiasi fenomeno cada sotto il suo campo di osservazione. Detto in breve, sotto l'aspetto religioso c'è Dio, l'uomo Dio, Gesù Cristo e l'uomo, sotto l'aspetto ecclesiale Dio, i preti e i credenti, dal punto di vista politico il re, la nobiltà, il popolo, dal punto di vista civile il padre, la madre, la prole. In senso grammaticale io, tu, lui. Dal punto di vista temporale, passato, presente, futuro e sotto l'aspetto spaziale, altezza, larghezza, profondità. Sul livello sociale la triade è costituita da luci guida, Leitlicht, proprietà lavoro, laddove le luci guida sono i funzionari religiosi, i nobili posseggono la proprietà e i cittadini lavorano. E la Chiesa cattolica si premura che fra queste considerazioni ternarie permanga un equilibrio, così De Bonald. Qualsivoglia contestazione a questa pretesa da parte della Chiesa non è altro che la prova migliore della sua verità. Nella stessa linea anche un suo contemporaneo, oggi del tutto dimenticato, che pure deve essere preso in considerazione per la funzione propulsiva che egli ha avuto nel sviluppo del paradigma restaurativo. Si tratta di Joseph de Maistre. Quest'ultimo, di per sé più aperto di De Bonald e comunque caratterizzato da una intransigenza religiosa senza pari, la quale lo spinge ad avere una visione in bianco e nero della realtà, senza sfumature. Questo dualismo si riflette conseguentemente nella sua visione della storia, che per De Maistre altro non è che il realizzarsi temporale dei piani di Dio mediante una lotta continua fra l'onnipotente e il diavolo. Il pensiero autonomo, la ricerca, la riforma, persino la rivoluzione, sono altro che l'arrogante interferenza dell'uomo nelle intenzioni di Dio. E a suo avviso, non si sarebbe mai giunti a quest'ultima disgrazia se il clero francese non si fosse rivolto criticamente contro il Papa. Il cristianesimo nella sua forma cattolica, o meglio nella forma cattolica che De Maistre si auspica per il suo tempo, corrisponde per lui ad un elementare bisogno umano. In tal senso la sua concezione rappresenta un tentativo dichiaramente moderno di provare attraverso un ancoraggio antropologico l'opportunità, o meglio, la necessità dell'uomo di essere ordinato al cristianesimo, e questo contro il rifiuto entafico e di qualsivoglia cristianesimo confessionale da parte del suo tempo. Va ricordato che De Bonald e De Maistre erano contemporanei di Kant, di Fichte, di Hegel e dunque, perlomeno sul piano temporale, furono anche testimoni del declino devastante di ogni teologia o metafisica tradizionale. Tanto si rende particolarmente evidente se pensiamo che De Maistre ha contribuito in maniera importante a spianare la strada al dogma dell'infallibilità papale, in quella forma definita dal Concilio Vaticano I e che fino ad oggi risulta alquanto urtante e problematica. E questa presa di atto ci mostra quanto De Maistre sia da annoverare fra i reazionari della specie più pura. In maniera anche più esplicita, quanto detto risulta valere per il terzo lontano antesignano del movimento reazionario contemporaneo, lo spagnolo Don Juan Donoso Cortés. Questo giornalista, diplomatico, filosofo e teologo si identificò in un primo tempo con le idee della rivoluzione francese per poi abbandonarle col passare degli anni a motivo del suo crescente scetticismo nei loro riguardi e che lo resero infine un vero e proprio conservatore. Il suo sviluppo termina dunque in una presa di posizione brutale e lucida per un cattolicesimo chiuso e militante. Egli espone la versione elaborata di questa sua posizione nella sua opera principale del 1850, Essayo sobre el catolicismo, liberalismo y el socialismo. Altrettanto importante è una lettera di Cortés in cui egli, su richiesta indiretta di Papa Pio IX, espone quali siano a suo vedere gli errori teologici e filosofici della sua epoca. Dal punto di vista contenutistico, questa lettera rappresentò una delle più importanti fonti del cosiddetto syllabus del 1864, ovvero dell'elenco magisteriale contenente gli 80 errori del pensiero del tempo, che di fatto rappresenta una dichiarazione di fallimento del cattolicesimo di fronte alla modernità. Senza dubbio, Cortés fu un lucido esaminatore dei suoi tempi che spietatamente seppe portare alla luce del giorno le debolezze del mainstream. Egli conobbe e fu anche influenzato da De Bonaldi e da Demetre, ma la sua coscienza critica era più profonda della loro, perché lui, diversamente da quelli, era anche in grado di pensare in termini storici. La sua forza intellettuale era accompagnata continuamente da una tendenza che, come un lato umbratile, costituiva anche la sua debolezza. Lui, l'intellettuale, si è lanciato più volte in accese polemiche contro la ragione umana e, relativamente a questo, intesi a difesa del cattolicesimo che per il loro carattere eccessivo già allora e ancora più oggi nel migliore dei casi fanno almeno scuotere la testa. In tal senso egli può sconfessare la ragione definendola la più grande disgrazia dell'uomo e domandare arditamente se mai possa esserci qualcosa di più miserabile e dispregevole di uomini che vivano al di fuori della fede cattolica, così come egli scrive nel succitato essay. Coloro che lo provocarono a formulare tali giudizi eccessivi furono anzitutto quei suoi contemporanei appartenenti ad un pensiero di sinistra, per così dire, cioè coloro che pensavano che l'uomo fosse in linea di principio buono e che il male nel mondo fosse principalmente da attribuire alle strutture sociali. Contro questi, Cortés scaglia letteralmente il teorema del peccato originale, interpretando la rivoluzione come la versione sociale di quello che, sul piano della coscienza individuale, è il peccato inteso come trasgressione morale. Egli disprezza in blocco la modernità e in particolare la riforma in quanto sua origine dal momento che essa rappresenta la diffusione dell'arroganza umana dalla cui depravazione solo la grazia divina può riscattare. Solamente in questo modo può essere ristabilito l'ordine nel quale fin dal principio tutto è stato disposto e che invece i peccatori ribelli, anzitutto dunque i protestanti e i socialisti, tentano di disturbare. Tanto gli basta per convincersi che la salvezza dell'ordine sociale come parte integrante del piano divino sia letteralmente degna di qualsiasi prezzo e sia dunque da conquistare anche a costo della rinuncia alla libertà o, detto altrimenti, a costo della dittatura. E se è così, si tratta allora di una dittatura dall'alto, come dice lui, ovvero di una dittatura teocratico-ecclesiale, sempre preferibile a qualsivoglia dittatura dal basso. La critica sociale di Donoso Cortés ha inconfondabili radici religioso-metafisiche, e questo emerge più che in singoli pensieri di Cortés, soprattutto in coloro che si pongono espressamente nel solco di una tale tradizione di critica sociale intellettualmente fondata. A questo punto è dunque lecito lasciare quest'epoca e fare un salto temporale di due secoli per raggiungere colui che in modo più riconoscibile e influente ha raccolto le intenzioni di questi antesignani e le ha tradotte in un concetto proprio. Si tratta di Carl Schmitt. Solo di recente egli è stato oggetto di quell'attenzione critica capace di valutare appieno quale fosse la direzione di indagine di quest'uomo e quanto profondamente essa abbia trovato accoglienza in ambito politico e quale attualità essa può di fatto anche oggi rivendicare. Per origine Schmitt era e voleva essere un giurista e non certo un filosofo. Ciò nonostante il suo pensiero crebbe fino a produrre una storia degli effetti filosofica sorta nel solco dei suoi molteplici e variegati contributi sulla teoria statale e costituzionale, su quella del diritto e della politica. L'elemento catalizzante negativo della sua indagine fu sotto molti aspetti la Repubblica di Weimar e il suo parlamentarismo indubbiamente vulnerabile. Non c'è dunque da stupirsi se su questo aspetto egli potesse facilmente trovare sostegno nelle idee di coloro che io prima ho definito essere gli antesignati conservatori della critica sociale. Già nella sua opera del 1919 egli rivendica infatti, accanto a Thomas Hobbes, De Bonald, Demetre e Donoso Cortés, come primi moderni teorici di una critica sociale. Di quest'ultimo, in particolare, ciò che impressionò Schmitt fu il fatto che egli avesse già diagnosticato come debolezza interna a tutti i sistemi liberali la tendenza a sproloquiare su tutto il Parlamento come Camera del Chiacchiericcio. E proprio ciò costituì per lui il negativo fotografico per lo sviluppo della sua teoria antiliberale dello Stato. Il punto di svolta e insieme il cardine di questa sua teoria è rappresentato dalla distinzione amico-nemico, Freund-Feind. I cittadini di un Stato comune, secondo Schmitt, diventano individui in virtù della loro comune minaccia. Di conseguenza la storia risulta una storia di lotta. All'interno dello Stato come lotta fra gruppi di potere, fra gli Stati invece come conflitto tra nazioni e globalmente tra potenze terrene e potenze marine. Tutto apocalisse. Questa visione polemica della storia è polemica in senso letterale dal momento che il termine deriva dal greco polemos, guerra, contribuisce per Schmitt al contempo alla costituzione dell'identità. Nell'altro che io escluso, mi imbatto nella questione che io sono a me stesso. Ho detto diversamente, il nemico è la nostra questione messa in figura. Dal punto di vista sistematico, l'elemento centrale del pensiero di Schmitt è il concetto di decisione. Ma attenzione, come per lui storia significa storia di lotta, così decisione significa per lui lotta per la decisione. In essa si rivela la forza vitale. Invece regole generali o qualcosa come una vaga idea di uguaglianza non potrebbero affatto produrre una tale forza. La politica non deve essere subordinata alla moralità. Essa esige serietà esistenziale ed eventualmente anche la disponibilità a mettere a repentaglio la propria esistenza per la causa. In maniera anti-intellettualistica, per Schmitt, la dinamica dell'agire politico dovrebbe dunque sorgere dall'intuizione e dall'istinto. Non può dunque sorprendere se egli abbia considerato la presa del potere da parte di Hitler nel 1933 con il conseguente assetto statale del Führer come un processo legale e democraticamente legittimo. In quanto membro del Partito Nazionalsozialista Tedesco dei Lavoratori, Schmitt giustificò il regime di Hitler e difese brutali tesi antisemite. E anche dopo aver perso molti uffici a causa di intrighi interni, nel 1936 Schmitt continuò ad insegnare a Berlino fino al 1945 e salutò come fatto positivo la guerra nazionalsozialista e di annientamento dell'Est e dell'Ovest in quanto espressione di un nuovo ordine apocalittico di diritto internazionale mitteleuropeo. È certo vero che Schmitt, sotto l'impressione causata dalla sconfitta tedesca della guerra, revochi la sua enfatica idea del Reich come alternativo allo Stato moderno, ma è ancora più vero che dopo il 1945 da parte sua non si verifichi alcuna vera presa di distanza dal nazionalsozialismo. Dal nostro odierno punto di osservazione, ancora più irritante di tutto questo appare il fatto che la concezione della politica e della storia di Schmitt, secondo anche il giudizio di altri, è da leggersi in connessione indissolubile con la sua appartenenza al cattolicesimo. Nel suo lavoro come giurista, egli stesso si concepisce letteralmente come teologo politico. Ma cosa significa teologia politica per Schmitt? Detto in modo conciso, il suo scopo è formulare una posizione o una teoria politica basata sull'autorità della rivelazione divina. Tanto è esposto in modo esemplare nei suoi lavori più rilevanti, Politische Theologie, 4 Kapitel zur Lehre von der Souveränität, oppure in Römischer Katholizismus und politische Form. Le categorie politiche centrali sono per lui in realtà concetti teologici secolarizzati. Al centro dell'attenzione c'è sempre la questione di chi sia il sovrano e costui è di nuovo per Schmitt colui che è sopra la validità delle norme di diritto e in quanto tale si sottrae all'interpretazione dei singoli interpreti. Detto in termini formali, cito il quadro metafisico di un'epoca alla stessa struttura ultima della sua organizzazione politica. La struttura politica e sociale di un'epoca si lascerebbe dunque chiarire sulla scorta della rispettiva metafisica, allo stesso tempo essa assolve la funzione di autenticare l'elemento politico di volta in volta storicamente dato. Così per Schmitt il teismo, o meglio il monoteismo, va di pari passo con la sovranità legata alla figura del monarca. Con il deismo, ovvero con quel movimento di pensiero metafisico-teologico che parte dall'assunto di un essere supremo al di là del mondo, ma non operante nel mondo, sorge per Schmitt lo Stato di diritto e questa è una forma di sovranità che non può disporre più dello Stato di emergenza, come invece ancora vale per il monarca. Non appena il pensiero della trascendenza si dissolve, ecco che il popolo stesso assurge a sovrano ed emerge una nuova forma di legittimazione. I cittadini di una società si accordano fra loro sui propri diritti e doveri. E questa secolarizzazione, continua Schmitt, sfocia necessariamente nell'ateismo totale. L'uomo si pone così al posto di Dio e al posto dell'unità statale, esplode l'anarchia. In tal modo il politico e con esso la disposizione alla lotta risulta annientata. Nel collegare questa teologia della storia con una antropologia pessimistica, Schmitt raggiunge il centro della sua teologia politica nel senso sopra indicato, precisamente in questi termini. L'uomo è per natura pericoloso, ma al contempo proprio in quanto si dichiara disposto alla lotta egli e se stesso. Se una società si proponesse di ridurre o neutralizzare questa pericolosità, magari attraverso una riduzione dei conflitti, ecco che essa comparerebbe l'essenza stessa dell'uomo e questi allora non sarebbe più distinguere fra amico e nemico. Pertanto la disponibilità alla lotta deve essere conservata e ciò è reso possibile in quanto un sovrano, in forza della sua decisione e del suo ruolo di validità metafisica, attribuisce all'individuo socializzato, ma anche per natura rimane pericoloso, uno scopo per la lotta. Contro ogni forma di rammollimento liberalista, rimarca Schmitt, il politico si lascia dunque ristabilire solo attraverso una connessione fra dottrina del peccato e una autorità assoluta che risponda ultimamente solo a se stessa. La stessa cosa detta in termini politici, solo attraverso un legame fra dottrina del peccato e dittatura. Ciò accade in misura considerevole proprio nei circoli di coloro che fanno parlare di sé come di una nuova destra, in rapporto ad essi nel cui vocabolario spicca in modo particolare il concetto di nazione come motivo portante del loro pensiero politico e sociale, è possibile individuare una chiara tendenza verso un nuovo paganesimo. Sono labili i confini che separano alcuni esponenti filosofici della nuova destra da quei gruppi che riprendono nella prassi culti precristiani, cosa che si lascia osservare ad esempio dai seminari organizzati dalla società Thule, Thule Gesellschaft. Su tutt'altro livello, sebbene esso sia strutturalmente compatibile con quello appena menzionato, è da leggersi anche la richiesta di un ritorno all'elemento mitico annunciata come un colpo di timpano da il poeta Boto Strauss nel suo saggio Anschwellender Bockgesang del 1993. In questo libro il poeta definisce cosa sia di destra. Un piccolo citato. Il ritorno delle idee, la speranza dei saggi solo, come si chiamano quelli futuri e chi li accoglie. Chi mai rimane in terrificata devozione, Rilke, davanti a loro e poi non conosce nemmeno i loro nomi. E seppure loro vogliono con le loro labbra vocalizzarli, ecco che spuntano solo frasi retoriche, stenografie e balbetti. Tali ritorni parebbero qualcosa di simile all'irruzione dell'ignoto e in certe circostanze persino all'incombere di che è terrificante in modo singolare. Tutto è un sogno di Ereignis nel senso di Heidegger. Deve essere chiaro ciò che questo mormorio di un ritorno delle idee che glorifica la perdita, cioè il sacrificio e che fa i conti, anzi perfino brama con ciò che è terrificante in modo singolare, significa un non detto, ovvero un radicale rifiuto della tradizione cristiana e della sua idea centrale di libertà. Il canto dei capri, per riprendere il titolo dell'opera Bocksgesang, da cui sono tratti i passi appena citati, altro non è che la traduzione letteralmente del termine greco tragodia e dunque di tragedia. All'essenza del cristianesimo appartiene invece la convinzione di non essere esposti arbitrariamente agli umori delle idee e dunque esso non è tragedia, la sua certezza è quella di vivere al riparo di un Dio che è amore, di vivere liberi dalla necessità del sacrificio, di poter vivere per gratuità andando incontro ad un imperdibile compimento che vale per ogni uomo, per i 1044.000 di cui parla l'Apocalisse di Giovanni e dunque dei 12 volte 12.000 che rappresentano i redenti provenienti da tutte le tribù di Israele, ovvero simbolicamente da tutte le lingue e le nazioni. L'apocalittica degli odierni esponenti di destra, invece, contesta proprio questo universalismo dell'escatologia cristiana, vantandosi di contro delle lotte di identità connotate ultimamente in senso nazionalistico, in cui il primo passo consiste nella distruzione del multiculturalismo politico. Il protagonista più eclatante di questo programma è l'ex consigliere del presidente Trump, Steve Bannon, che d'altronde mantiene stretti legami con i cardinali Raymond Burk e Gerhard Ludwig Müller. A fornire alimento filosofico a questo corrente è in Germania un certo dottor Mark Jungen, fino a poco tempo fa assistente di Peter Sloterdijk, ancora oggi abilitando presso la Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe e attualmente membro del Parlamento tedesco per il partito AfD, Alternative für Deutschland. Al momento Jungen sta elaborando qualcosa come un manifesto degli assunti fondamentali di questo partito reazionario. Con grande dispiacere del suo ex insegnante Jungen si sente chiamato a riabilitare la dimensione emotivo-viscerale, timica, del greco thymos, della cultura e dell'essere umano, a cui proprio Sloterdijk ha dato voce nel suo libro Zeit und Zorn, Tempo e Zorn, Ira. A partire da ciò, Jungen sviluppa la sua tesi, detto qui in maniera un po' enfatica, che i tedeschi in modo più collerico di quanto non abbiano fatto finora dovrebbero difendere l'Occidente contro l'imposizione di una modernità multiculturale e a tal fine invoca come patroni figure che spaziano da Friedrich Nietzsche e Oswald Spengler a naturalmente Martin Heidegger fino a giungere a Carl Schmitt col suo debole per l'irrazionale. Chi sono queste persone? Raymond Cardinal Burk, ex capo della Sacra Rota licenziato da Papa Francesco, Steve Bannon, autonominato signore dell'Ecclesi, ex consigliere del governo degli Stati Uniti licenziato da Donald Trump, Gerhard Cardinal Müller, ex capo della Congregazione per la Fede licenziato da Papa Francesco, Mark Jungen, precursore filosofico del partito tedesco AfD, candidato di abilitazione assistito dal filosofo Peter Sloterdijk, e principessa Gloria Fontonontaxis, dopo un tempo come party queen, adesso membra della destra cattolica radicale. Nell'agosto 2018, incontro clandestino tra Benon, Müller e Gloria nel suo palazzo a Regensburg, cercano di fare una cosa simile come qui in Italia a Trisulti. E scusate, anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i loro seguaci in Italia non solo si rallegrano per tali dichiarazioni, ma le ripetono anche con una certa volgarità che a sua volta non può che destare preoccupazione. Ad ogni modo è indubitabile che tutte queste forme di apocalittica politico-filosofica, così come il transumanesimo neopagano, mettano in forte discussione il sostrato fondante della tradizione cristiana. Grazie per l'attenzione.
Grazie, professor Müller. Mi sentirei di ringraziare soprattutto per questa bellissima carrellata, questa ricerca in cui abbiamo colto nel nesso emblematico, se abbiamo non capito, fra transumanesimo e politiche, appunto, filosofia politiche, intanto la complessità del presente, il bisogno di chiavi di lettura molto serie, molto meno disinvolte, e peraltro anche il pericolo che progetti di compimento mascherino in realtà principi di dissoluzione dell'umano. Grazie veramente.